Sì, buongiorno. Io sono quello che aveva chiesto anche per l'adozione dei gay.
più forte.
L'adozione dei ragazzi da parte di coppie omosessuali. L'avevo chiesto, dopo non avevo più potuto darmi risposta perché era troppo tardi. Sì. L'altra domanda che avevo da fare adesso era, il momento, questo qua è il momento in cui tutti dovrebbero prendere
Devo
conoscenza.
venire più vicino, non ti sento.
Questo è il momento in cui tutti dovrebbero prendere coscienza del proprio essere, del proprio agire. Se l'umanità non lo fa, quali possono essere i correttivi che pone il mondo spirituale a questa mancanza di progressione, in maniera collettiva e anche in maniera individuale? E l'altra cosa che mi ponevo era
Ma no,
se.
basta questa, dai, basta questa. Basta questa. Allora, se ho capito bene, poi ognuno usa le sue parole, insomma, anche tu, è importante capirsi. Se ho capito bene la tua domanda tu dici, se noi non afferriamo liberamente, diciamo, l'evoluzione in senso positivo, la svolgiamo in senso positivo, cosa succederà in senso negativo? E la risposta a questa domanda, complessa, difficile, però una risposta in nuce, che si può poi spiegare da diverse parti, è che le forze dell'egoismo sono date dalla natura. Quindi lì non c'è problemi, non si scampa. Ognuno di noi ha per natura un 100% di forze di egoismo, ma egoismo significa egoismo nel senso di che ognuno pensa a se stesso e non pensa all'altro. Quindi pensare a se stessi ce lo dà la natura. Quando uno ha una malattia, per natura cerca di star meglio, di guarire. La natura non ti fa dire: ah, che bello, ho una malattia, voglio soffrire ancora di più. Il cosiddetto amore dell'altro, che poi si può chiamare in mille modi, ma ci capiamo, non ce lo dà la natura. Lo possiamo conquistare soltanto con lo sforzo della libertà. Viene soltanto se me lo propongo liberamente e lo esercito liberamente giorno per giorno. E proprio perché l'amore verso l'altro è una conquista della libertà, ci dà molta più soddisfazione. Per quello che fa la natura, insomma, mi soddisfa fino a un certo punto perché non l'ho fatto io. È come quando dico la mia lingua materna, me la sono succhiata col latte materno, insomma. Però imparare una lingua che non conosco la devo imparare liberamente, per decisione libera. Quindi ho più soddisfazione in un certo senso, lo si può capire subito, no? Quando vedo che sforzandomi liberamente questa lingua straniera la so sempre meglio che non la lingua materna che mi ha dato la natura. Allora tu dici, supponiamo che l'umanità, ma a livelli proprio come sta avvenendo, ometta, non compia questo cammino libero, perché è libero, lo si può omettere. Allora resta come alternativa la legge di natura di ciò che l'egoismo, di ciò che l'esclusivo amore di sé comporta. E l'esoterismo, se vuoi, l'esoterismo è un modo di considerare i fenomeni umani, già ai tempi di Aristotele, di Platone, il Cristo stesso nei Vangeli si distingueva tra un insegnamento esoterico. C'è un mezzo spazio sulla lavagna per scriverlo. Un insegnamento esoterico e un insegnamento esoterico. L'uno è l'opposto dell'altro. Esoterico è un insegnamento per tutti. Esoterico sono concetti un po' più profondi, una specie di università che presuppone, diciamo, la scuola elementare. Quindi un insegnamento esoterico va più a fondo, però presuppone già conoscenze di partenza. Esoterico, esoterico viene dal greco, exo significa fuori, quindi per tutti, e eso significa dentro, quindi un insegnamento interno. Le parabole sono storielle nei Vangeli, sono l'insegnamento esoterico del Cristo per tutti, però perché le raccontava al popolo, l'insegnamento esoterico del Cristo, dove spiegava in concetti le immagini delle parabole, l'insegnamento esoterico lo dava soltanto ai 12, perché avevano certi presupposti per capire questo insegnamento più profondo. Allora, l'esoterismo ti aggiunge una legge evolutiva dell'egoismo, quando si omette la libertà, e ti dice: l'egoismo, se lasciato da solo, senza aggiungerci le forze dell'amore, sfocia in una cosa che viene espressa in un concetto tecnico, nella guerra di tutti contro tutti. No, la guerra di tutti contro tutti è un altro concetto che il suicidio. E se noi osserviamo l'umanità di oggi, dobbiamo dirci, siamo per strada, verso una guerra di tutti contro tutti. L'unico modo di creare un'alternativa è l'individuo, ma soltanto l'individuo può gestire la libertà. L'individuo che gestisce la sua libertà creando sempre più forze, esercitando sempre di più, quello che noi chiamiamo l'amore, chiamatelo come volete, cioè il dedicarsi, il favorire anche l'evoluzione altrui. Mi sta a cuore il cammino altrui tanto quanto il mio stesso cammino. Questo è l'unico modo di, come dire, di evitare la guerra di tutti contro tutti. Se volete, un'altra affermazione sull'evoluzione è che, siccome la natura opera per determinismo e non perde colpi, e siccome la libertà per natura perde molti colpi, perché non deve esserci ciò che è libero, ma va conquistato faticosamente, la profezia, un'altra profezia sull'evoluzione è che sarà un piccolo gregge, però non va inteso come discorso elitario, quelli che veramente vincono l'egoismo con le forze dell'amore. E quantitativamente saranno molto più numerosi coloro che si lasciano andare all'egoismo. Però l'evoluzione umana è una questione di qualità, non di quantità. Tant'è vero che uno da solo, 2000 anni fa, ha salvato l'umano, perché le forze di amore che lui ha immesso nell'umanità, uno solo, che poi nel Volkszählung, nel censimento non è stato neanche contato. Interessantissimo, eh? Quantitativamente questo uno nel censimento, siccome stava per nascere, è nato in una stalla, quindi nel censimento non è stato neanche contato. Quindi questo numero unico che non esisteva neanche, quindi quantitativamente una quantità assolutamente negligible, ha immesso tante forze di amore nell'umanità che in lui è salva tutta l'umanità. E questo non è un discorso editario, perché nessuno è escluso da queste forze. Ognuno ci può entrare dentro più che può, più che vuole. Però un discorso realistico dice, sì, se vogliamo essere realisti, non saranno le grandi masse di individui che a piene mani vincono l'egoismo con l'amore. E lo vediamo che il mondo va così. Ragione in più per l'individuo di dirsi, visto che, no, tutto ci fa pensare che il sociale diventerà sempre più disumano, sempre più difficile, ragione in più per me di rimboccarmi veramente le mani, perché se non lo faccio io non lo fa nessuno, senza aspettare che lo facciano gli altri, se no non si muove nessuno. Torna il discorso. Passa un altro, dai.
Una domanda, anzi quella richiesta di un parere. Ritornando a quello schema di vite successive, potremmo pensare che invece che una stretta relazione di causa-effetto, quindi amore che porta gioia, odio che porta dolore, così dovere, eccetera, ci possa essere invece una scelta dello spirito al momento di reincarnarsi, che agisce liberamente scegliendo un'esistenza invece di un'altra, perché in un cammino evolutivo, di cui lui conserva coscienza seppur disincarnato, ha necessità di quella lezione che quel tipo di esistenza può portargli. Quindi un dolore scelto, non un dolore come stretta conseguenza, perché questo a me fa pensare un po' tanto al discorso inferno, paradiso, premio, punizione. Mi richiama troppo questo schema, così amore e conseguenza, questa conseguenzialità. Una scelta dello spirito nel momento in cui decide di rincarnarsi in una determinata esistenza e quindi va a scegliersi i genitori e un determinato percorso.
Allora, il discorso che tu fai è un discorso eminentemente astratto e teorico. Disattende, e difatti non ne hai minimamente parlato, delle forze reali, della strutturazione reale di questo spirito che si incarna. E tu dici, indipendentemente, disattendendo chi lui è nella sua struttura, può scegliersi anche una vita che non corrisponde alle forze reali che sono in lui. No, questo è un pensare avulso dalla realtà. No. No, 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 no. Sarebbe come dire, sta attenta, noi tra un giorno e l'altro c'è un'altra dimensione di coscienza. Ci addormentiamo, andiamo in un'altra dimensione di coscienza e poi ci svegliamo. Ora, il risvegliarsi alla mattina è in piccolo lo stesso che avviene quando ritorniamo nel corpo, ce lo ricostruiamo, a una nuova nascita. Tant'è vero che il sonno, l'addormentarsi, è sempre stato presentato come il fratello minore della morte. Ora, tu stai dicendo, indipendentemente da quello che io sono diventato fino ad oggi, sono oggi, quando mi risveglio domattina, quando decido di ritornare risvegliandomi nel corpo, mi scelgo un fenomeno dell'esistenza, calamito verso di me, eventi e incontri, eccetera, indipendentemente da chi io sono.
No, come conseguenza di quello che io sono. Però come scelta, cioè
no,
che abbia
no,
questa
no,
possibilità,
no, no, no,
cioè
nessuno,
scegliendo anche un percorso
no,
di dolore, là
no,
dove il dolore
no, nessuno può scegliere,
mi piaceva di più.
No, ma tu stai dicendo, a me piacerebbe di scegliere quando mi risveglio.
Non io come cosciente, ma lo spirito
lascia parlare anche a me.
Percorso.
Lascia parlare anche a me. Tu stai dicendo, a me mi va di scegliere quando mi sveglio di essere diverso da come sono.
Come potrei scegliere l'amore altrimenti?
Com'è?
Comunque devo esercitare una libertà nel quotidiano per scegliere l'amore verso gli altri.
Fallo!
Ci provo.
Ma è questo il discorso. Ma tu stavi dicendo, io indipendentemente da chi sono, voglio risvegliarmi nel corpo, voglio ricominciare una vita, indipendentemente da chi sono. No, ti devi pigliare ciò che ti corrisponde. Ognuno deve prendere ciò che gli corrisponde, ciò che non gli corrisponde non lo può vivere. Prego. Allora, chi ci vuole augurare buon appetito?
Posso? Io vorrei...
Diamo a te l'ultima parola. L'ultima parola deve essere una parola di sapienza. Pensaci bene.
Sicuramente.
Ah no, c'è ancora lui dopo. Ah, poveri no.
Più giovane.
Allora, veloce, veloce, poi deve parlare il maschietto.
Allora, io volevo fare una domanda che era legata al discorso della malattia di ieri sera e al discorso delle occasioni perdute di questa mattina. Ci sono nella storia delle pandemie, delle malattie tipiche che poi non si sono ripetute. È possibile vedere nella malattia, che casualmente non prende solo una persona ma popolazioni intere, come la possibilità fisica di recuperare con... una sofferenza fisica, tante occasioni perse, e guarda caso sono poi le malattie infettive, quindi quelle che passano da un individuo all'altro. E si è mai visto se certe malattie tipiche, che poi non si sono ripetute o si sono ripetute in altre condizioni, portano la crescita di un qualcosa, ad esempio l'AIDS, che è una deficienza del sistema immunitario, si potrebbe vedere come l'occasione per l'individuo di crescere nella coscienza dell'io?
ma aspetta, non si può con una frasetta. In queste conferenze, bellissime tra l'altro, verso un'etica della libertà, no? Adesso non mi ricordo esattamente dove, Steiner dice le cose più belle che io abbia mai letto su Francesco d'Assisi, e costa soltanto 5 euro, ma è una cosa così strabiliante, e dice: c'era nel Medioevo, ai tempi di Francesco, la lebbra, una forma di lebbra, e dice esattamente da dove veniva, un'epidemia, proprio del tipo di cui tu dici, e descrive in base al suo percepire direttamente nello spirituale, che cosa un Francesco d'Assisi, un energumeno di forze di amore che ne aveva da vendere, perché li guariva, alcuni dove c'erano i presupposti li guariva fisicamente, baciando le piaghe. È una cosa strabiliante quello che Francesco d'Assisi ha compiuto. Tra l'altro le cose più profonde su Francesco d'Assisi le trovate qui, in queste conferenze di Steiner, no? Dove Steiner conferma che ci sono state persone che alla nascita di Francesco d'Assisi, Elisabetta di Turinga per esempio, della Turingia, hanno avuto visioni dove l'angelo, dove il mondo spirituale gli diceva: sta nascendo nell'umanità uno spirito di luce, uno spirito pieno di amore. E sapevano, era il Francesco d'Assisi che stava nascendo. E allora dice, le forze di amore, e racconta la sua vita precedente di Francesco d'Assisi in una scuola iniziatica sulla Colchide, dove questi iniziati venivano iniziati al buddismo, ai misteri del cristianesimo, il primo gradino del buddismo, eccetera, no? Tutte cose che ognuno si può studiare, può farsi i pensieri che vuole, non è che ognuno si deve fare gli stessi pensieri. Ma questo tipo di cose qui le trovate veramente soltanto in Rudolf Steiner, non esiste. Se ci fosse qualcun altro ve lo direi, sarei contento che io lo studierei. E descrive in che modo una persona sola, con queste forze di amore che presuppongono diverse vite in cui sono state costruite, scioglie questa astralità epidemica che è in grado di decimare tutta una popolazione. Ed è sciolta con le forze dell'amore. Via, è finita. Lì ti viene voglia di lavorare per diventare come Francesco d'Assisi. Niente di male, però per tipi come te e me forse ci vogliono ancora un paio di vite, vero? Ma ce le abbiamo a disposizione però. Cioè, leggendo queste cose qui, uno si dice, a parte il fatto che di dire sia vero o non è vero, uno si dice, sì, è così, supponiamo che sia così, l'evoluzione in cui siamo è una gran bella cosa. E se noi la rendiamo brutta è soltanto perché perdiamo i colpi più belli che sarebbero possibili. Però i colpi più belli che sarebbero possibili non possono venirci imposti, perché non sarebbero belli. Quindi il più bello dell'evoluzione viene lasciato alla libertà dell'uomo, per forza, se no non è il più bello. E siccome è lasciato alla libertà, è possibile ometterlo. E descrive, per esempio, perché le popolazioni europee erano molto più basse moralmente che non le popolazioni in Oriente. Le quattro caste dell'Oriente erano, secondo Rudolf Steiner, le caste più alte, moralmente più alte, all'inizio, nell'Atlantide, le caste erano sette. E le tre più basse sono rimaste in Europa, quando sono venuti dall'Atlantide. Le caste più alte, lasciando fuori i paria, sono andate fino in Oriente. E un Francesco d'Assisi viene a redimerle. Adesso tocca a te l'ultima parola, hai l'ultima parola.
Grazie.
Pensaci bene.
ho avuto modo. Mi spingo un po' avanti, perché hai parlato delle dinamiche che si svolgono in questa esistenza, come si sono svolte in tutte le esistenze, tra gli esseri umani. Karmicamente ciò che succede qua avrà una ripercussione nelle prossime esistenze di questa umanità. Supponiamo che ci si perda in questo e che ci sia una specie di fallimento per quanto riguarda l'umanità, che consumando, usando o abusando delle risorse di questo pianeta ci siano fra 10, 100, 1000 anni, cioè manchino fra 10, 100, 1000 anni le condizioni affinché la vita su questo pianeta continui a esistere, cosa succederà se di colpo dovesse finire il tutto a quelle anime che potenzialmente si dovrebbero reincarnare in una vita successiva?
Allora, la cosiddetta scienza dello spirito, questo Rudolf Steiner, è sorto apposta per dare, non dico una risposta esauriente, perché non lascerebbe spazio alle nostre riflessioni, per dare un'inquadrata, un'inquadratura, una specie di orientamento per rispondere a questa domanda. E ti dice, però adesso io riassumo due cose fondamentali. Uno riguarda l'ambiente ecologico, la Terra, come sostrato, come fondamento dell'evoluzione. L'altro riguarda l'evoluzione degli esseri umani nella loro libertà. Tutti e due. Il pensiero fondamentale è, ma prima che vi dica tutte e due le cose, vi avverto che i due pensieri che io adesso esprimo sono offerti alla mente di ciascuno di voi e hanno l'intento, quando Steiner scrive qualcosa, ha l'intento di appellarsi al pensiero dell'uomo. Quindi è la vostra ragione, il vostro pensatoio che deve prendere posizione e dire, ah, questo pensiero mi sembra plausibile, mi sembra in concordanza col mondo come lo conosco, mi spiega questo e quest'altro, oppure la mente mi dice no, questo pensiero non lo trovo. Importante è non affrontare questi pensieri subito sull'onda del sentimento, perché il sentimento ci tradisce. L'organo per conoscere l'oggettività del reale è il pensiero, non il sentimento. Il pensiero gode, si innamora della realtà conosciuta nella sua oggettività. Allora, le due cose. La prima cosa è che, siccome gli esseri umani, teoreticamente, nella follia della loro libertà, potrebbero arrivare al punto, attraverso la tecnologia, eccetera, la forza atomica, no? Di sgretolare tutta la Terra, l'essere che regge le sorti di tutto il sistema solare, lo spirito del Sole, chiamalo come vuoi, il cristianesimo lo chiama Cristo, non ci importa, la parola non si può neanche più usare. In Germania sto stampando testi di Steiner dove la parola Cristo viene sostituita, se no non lo legge nessuno. Quindi non chiedete a me che vi parli di Cristo, lasciatelo in pace. Lo spirito del Sole ha deciso 2000 anni fa di intridere il suo spirito, di fare della terra il suo corpo, no? Di inabitare tutte le forze della terra per garantire che la terra come sostrato, come condizione, come fondamento indispensabile per l'evoluzione umana non venga distrutta dagli esseri umani prima che ognuno abbia avuto la possibilità di compiere la sua evoluzione fino in fondo. Quindi un'affermazione di scienza naturale e di scienza spirituale al contempo ti dice l'umanità non ha ancora le forze morali, non è ancora evoluta, neanche tutti gli uomini insieme sono evoluti al punto da poter disporre realmente sulla intera corporeità della Terra. Perché per disporre sull'intera corporeità della Terra bisogna avere il gradino di evoluzione morale corrispondente a un pianeta. E questo gradino di evoluzione morale c'è soltanto un essere cosmico, macrocosmico, non un essere umano. Questo non vuol dire che noi non possiamo danneggiare a livelli molto irresponsabili la Terra. Però questo realismo cristiano, se lo vuoi chiamare così, è il giusto equilibrio tra la disperazione. Molti giovani in Germania sono disperati perché pensano che fra 10 anni la Terra sparisce. Se uno sa che questo spirito garantisce che la terra ci resti, ci venga conservata. Il Vangelo dice, ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo, non il peccato degli uomini. Il peccato del mondo sono i crimini che noi perpetriamo nei confronti del mondo oggettivo, della terra, nel senso ecologico. Li prende su di sé per garantire che la terra ci venga conservata fino alla fine dell'evoluzione. L'altro fattore maggiormente umano è che la distruzione dell'umano a livelli, come tu dici, diciamo irreversibili, comporta che è nelle possibilità della libertà di far scemare, di distruggere la facoltà di libertà. Finché l'essere umano è capace di libertà, di scelte libere, l'evoluzione è aperta. Abissale diventa l'evoluzione quando l'essere umano, per fatto di omettere sempre più l'esercizio della libertà, disfa la facoltà della libertà. Qual è l'essere nel cosmo senza facoltà di libertà? L'animale. E l'Apocalisse ti dice l'abisso ultimo dell'evoluzione è che l'essere umano deve essere, è nella natura della libertà, che se tu di vita in vita sempre ometti una facoltà che non si esercita, chiedo a voi, resta illesa, resta tale quale? No, si disfa. Uno che a 20 anni è un pianista geniale, per 60 anni, fino a 80 anni, non tocca una, come si chiama, tastatura. La tastiera, la sua capacità, la sua facoltà di suonare il piano, è rimasta illesa? No. Quindi è nella natura di ogni facoltà, Aristotele direbbe di ogni potenzialità, che se non viene esercitata, attualizzata, diminuisce. Ora io vi chiedo, se deve essere, l'Apocalisse descrive proprio questa prospettiva apocalittica, no? Delle conseguenze ultime, e dice l'abisso ultimo è la bestia, ricadere a livello animale, però il livello animale non è l'uomo che omette la libertà, è l'uomo che ha disfatto del tutto la facoltà di libertà, non è più capace di libertà. Allora io vi chiedo, e questa se volete è l'ultima parola che sentite da me questa volta, chiedo a voi, l'essere umano oggi, non importa nulla quanto bravo, quanto cattivo è, dove si trova nella sua evoluzione, ogni essere umano oggi lo sa che ha la facoltà di libertà. I nostri scienziati naturali, i neurobiologi, che vorrebbero convincerci che la libertà non c'è, sono già all'inizio di questo abisso. Però barano, lo sanno che non è vero. L'esperienza spontanea dell'essere umano gli dice, no, sono libero, io non sono costretto ad ammazzare l'altro, sono libero di ammazzarlo o di lasciarlo vivere. Se accettiamo, cosa non facile, che in tutti gli esseri umani oggi c'è la facoltà di libertà, indipendentemente da quanto la si esercita, la si attualizza, io vi chiedo, ed è una domanda posta alla nostra cultura, ritenete voi possibile in una vita sola disfare, annullare, annientare il tutto della facoltà di libertà? Una cosa assurda, impossibile. Soltanto nel corso di diverse vite, col presupposto che sempre e sempre e sempre si omette di esercitarla la libertà, si può annientare la facoltà di libertà. Già una riflessione sulla struttura immanente, sulle leggi della libertà, ci dice che prima di tutto che deve essere possibile alla libertà disfare per omissione di esercizio la facoltà di libertà, e in secondo luogo, e parlo di pensieri puliti, non cose a cui credere, che potrebbe pensare ognuno, in secondo luogo si evidenzia il fatto pulito a cui ognuno può arrivare, che è impossibile a un essere umano in una vita sola disfare il tutto della sua facoltà di libertà. Con queste due premesse, che l'essere, lo spirito del sole ci conserva la terra come fondamento delle vite che ancora sono previste per noi, e che la libertà si getta nell'abisso ultimo, soltanto quando la facoltà di libertà è stata annientata, le due affermazioni insieme ci dicono: viviamo in un mondo di esuberanza di amore verso l'umano. Perché la terra è una proposta evolutiva all'infinito e la facoltà di libertà è una proposta positiva all'infinito. Però si può essere liberi soltanto se ci è data la possibilità addirittura di disfare la capacità, la facoltà di libertà. Ma ce ne vuole, ce ne vuole, ce ne vuole. Grazie a tutti e alla prossima volta.